di Massimo Baldino. When I
fall in love. Io c'ero e lo ricordo bene quel giorno in cui morì Marilyn Monroe. Era una domenica di un caldissimo primo pomeriggio di agosto. Avevo solo 4 anni, ma ricordo tutto distintamente, come fosse ieri. Il caldo intenso di quei primi giorni di agosto. Pochi giorni dopo saremmo dovuti partire per la villeggiatura che, come tutti gli anni, avremmo fatto a Berceto, in provincia di Parma. La tavola da pranzo, collocata nel vasto ingresso dell'appartamento all'attico dove da un paio d'anni abitava la mia famiglia. Nelle ore più calde apparecchiavamo lì, nel vasto corridoio esagonale, sul quale affacciavano tutte le stanze che davano sull'enorme terrazza, quella che correva tutto intorno all'appartamento, quella dalla quale si vedeva il mare, a volte fino a scorgere i monti della Corsica. La luminosa cucina, battuta sin dalle prime ore del giorno da un sole impietoso, era infatti infrequentabile per buona parte del giorno. Ricordo il tavolo con la formica rosa, l'ampia tovaglia bianca a quadretti blu e un piccolo ventilatore di quelli degli anni 60, senza nessuna griglia di protezione, appoggiato sulla macchina da cucire già elettrica che rinchiusa diventava un vero e proprio mobiletto. Si pranzava lì, con le serrande semi abbassate in quella penombra calda creata in quel settimo piano che nei primi anni 60 sapeva di quasi grattacielo. Tanto piccina appariva da quell'altezza ogni cosa del mondo, specie per un bimbetto di soli 4 anni. Me lo ricordo bene, quando dalla piccola radio bianca, ancora a valvole, tanto che d'estate anche quella diveniva una vera e propria fonte di calore da lasciare lontana, arrivò l'annuncio. Marilyn era stata ritrovata cadavere nel letto della sua abitazione. Aveva solo 36 anni, dissero. E a me allora sembravano tantissimi. Oggi invece così pochi. Dolcissima Marilyn. E la notizia stava proprio in quei momenti facendo il giro del mondo attraverso tutte le gracidanti radio del pianeta. Allora, nel 1962, infatti, la televisione, almeno qui da noi in Italia, trasmetteva solo dal pomeriggio in poi, e in ogni casa italiana era la radio a fare da sottofondo con la sua musica, di tanto in tanto interrotta dai notiziari alle giornate casalinghe degli italiani. E così, anche quella domenica, dalla cucina risuonavano sommessamente le voci di Rachel, di Mina, dell'immancabile Modugno, quando saranno state le 13:30, il giornale radio diede la notizia che Marilyn era morta. Ricordo lo stupore emozionato di mio padre, i commenti stupiti di mia madre, i volti sbigottiti dello zio Remo e della zia Gemma, una coppia di amici di famiglia che condivideva con noi il grande appartamento come allora, quando il dopoguerra era ancora lì dietro l'angolo, ancora in molte famiglie si usava fare. I primi commenti li ricordo increduli e io, bambino che non conosceva affatto Marilyn Monroe, capivo dentro di me che era accaduto qualcosa di grave, che quella persona che era morta, evidentemente, non solo era molto importante, ma che soprattutto lo era per la gente comune, se in famiglia tutti erano così colpiti dalla notizia. Mia sorella non trovava le parole per inserirsi in quella conversazione particolarmente assurda, che cercava di dare una motivazione a quella fine inconcepibile. La radio infatti non motivò in alcun modo la morte dell'attrice, limitandosi nel primo annuncio a dare la notizia del ritrovamento del corpo senza vita. E tutti, stupiti, cercavano un perché. Come spesso si usa fare quando chi se ne va è ancora giovane, attivo, presente. Come se non si potesse morire anche a 20 anni, e senza neppure un perché. Come se la vita questo non ce l'avesse ancora ben fatto comprendere, attraverso tutte le migliaia e migliaia di persone che ogni giorno in qualche parte del pianeta non invecchiano, fermandosi lì, come in una Polaroid. Dunque, Marilyn era malata, era drogata, l'avranno uccisa. Che importanza poteva avere già allora? Marilyn era morta. Non avrebbe più sorriso come solo lei sapeva fare. Il mondo e l'America che lei, suo malgrado, rappresentava diventavano polvere. Erano più povere. E forse ancora non lo sapevano. Io sapevo però. Sapevo di vivere un momento importante della mia giovane vita. Sapevo che non avrei mai più dimenticato quegli istanti. Come più tardi non avrei mai più scordato l'annuncio dell'assassinio del presidente Kennedy, di Martin Luther King, lo sbarco del primo uomo sulla Luna, i giorni del rapimento e dell'esecuzione del presidente Moro. La storia, quella che ci passa dentro, che ci coinvolge già da bambini, attraverso tante piccole cose che collegano un istante, un annuncio, al nostro reale, al nostro esserci. E allora ricordi il pranzo di quel giorno, ricordi le espressioni degli adulti, ricordi persino le canzoni trasmesse poco prima dalla radio, ricordi tutto, come fosse ieri, e ti rendi conto di essere vecchissimo, ti rendi conto che il corpo di Marilyn giace ormai in quella triste bara da 60 anni, il trucco con il quale avevano voluto coprire a chi gli rese l'ultimo saluto la sua disperazione, è ormai disfatto. Il volto distrutto dagli immancabili oltraggi della putrefazione, dal tempo, dal caldo che si ripete ogni anno, dalla umidità, dalla vita che continua nei vermi. Solo il nostro ricordo la rende viva. E condanna ormai coloro che in quel 1962 erano testimoni di quei primi istanti in cui invece lei non c'era più, a seguirla. Dopo circa 22.000 giorni passati senza di lei. Ricordo un album rosso di 78 giri americani. Conteneva i successi di Eddie Colbert, la famosa Banana Boat di Harry Belafonte e qualche immancabile successo di Frank Sinatra. Per me l'America era quella roba lì. Erano le cartoline rettangolari lunghissime, quasi come un cinemascope, che ci arrivavano da Bruno il falegname, un amico di famiglia che vi si era trasferito qualche anno prima, subito dopo la guerra, e non perdeva occasione per magnificarla attraverso quelle immagini di grattacieli, di insegne luminose, di auto lussuose e lunghissime. E non so se fu un caso che in quel caldo pomeriggio domenicale mio fratello decise di farli risuonare su quella fonovaligia bianca e blu che ormai da tempo nella nostra casa aveva sostituito il vecchio fonografo VAR, oggetto tanto in voga negli anni 50. Suonava l'America in quell'appartamento posto al settimo piano della parte nuova della città, dove dalla terrazza tutto sembrava così piccolo, le automobili parevano modellini di quelli che mi regalavano di tanto in tanto, e gli uomini delle formichine irrequiete, tanto lontane dal cuore e dalla mia realtà. Solo le giostre, quando una volta all'anno si installavano lì sotto, mi sembravano reali, qualcosa da vivere, qualcosa di utile, che mi apparteneva. Suonava l'America quel pomeriggio. E man mano che arrivavano i parenti, che si estraevano dal frigo le bibite ghiacciate, che i commenti sulla morte della Monroe si sprecavano, io mi rendevo conto che quel momento era già storia. Non sapevo chi era Marilyn, ma capivo che non sarebbe più tornata. Capivo insomma quella cosa che di lì a poco avrei rivissuto assistendo alla scomparsa uno ad uno di tutti quei volti che furono la mia infanzia, dei miei adorati nonni, degli zii, dei miei genitori, attraverso un lungo concatenamento di eventi che invece, per fortuna o purtroppo, non ricordo, che sono passati anonimi davanti ai miei occhi. e oggi attendo. Attendo di rivivere di nuovo quel momento, quel pomeriggio di agosto con il caldo intenso che cerca la frescura dell'ombra, con quella tovaglia bianca a quadri blu e la radio che mugula canzoni in sottofondo, sino a quando una voce seria di quelle di altri tempi darà nuovamente l'annuncio che Marilyn non c'è più. Allora saprò che il cerchio si è chiuso, dal primo ricordo all'ultimo, passando per la vita che altro non è che un veloce e lento concatenarsi di ricordi. Alcuni, quando ci richiamano alla nostra più profonda e anonima realtà, indelebili.
Avete ascoltato Marilyn di Massimo Baldino.